credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Quanti di voi ci seguono abitualmente ricorderanno che la settimana scorsa, nel corso della puntata Maestri al Lavoro, abbiamo avuto nostra ospite Carla Fracci. L'intervista che abbiamo mandato in onda era soltanto una parte molto ridotta della lunga conversazione che Carla Fracci ha voluto concederci e abbiamo pensato, nella puntata odierna, di mandare invece in onda l'intera conversazione. Con un augurio di buon ascolto e naturalmente di buon anno nuovo. Oggi è una puntata veramente speciale perché abbiamo un ospite graditissima che è veramente un onore accogliere nei nostri studi, Carla Fracci, benvenuta.
Grazie, grazie, grazie di avermi ospitato.
Io volevo intanto sapere da lei chi è stato il suo maestro, la sua maestra.
Beh, io intanto ho cominciato la scuola del Teatro alla Scala a 9 anni e ho iniziato questo lungo percorso anche fantastico perché è stato via via scoprire che cos'era la danza, perché io non ero proprio ignara, ero all'oscuro di quello che fosse quando ho iniziato e mi hanno iscritto i miei genitori al Teatro della Scala. Che cosa fosse la danza, che cosa fosse il teatro. Io, nel periodo di guerra, vivevo con i nonni, con i zii, nel Cremonese e nel Mantovano. Per cui per me era assolutamente scoprire che cosa fosse. Mi piaceva e avevo molta musicalità, perché in effetti l'iscrizione al Teatro alla Scala è stato fatto dai miei genitori, ma col consiglio di amici dei miei genitori, perché vedendomi ballare il valzer, insomma, quando sentivo la musica io mi muovevo così, seguendo appunto la musica, con una musicalità. Infatti questa amica, che aveva tra l'altro il padre orchestrale alla Scala, disse: ma questa bambina ha molta musicalità, perché non le scrivete il Teatro della Scala? Mm-hmm. Come appunto i famosi Spinassite, allora, e sono ancora Spinassite, che chiamavano i bambini nella scuola di ballo. Sì. E così fu. Ma certo, all'inizio per me fu molto faticoso, non capivo cosa fossero questi esercizi faticosi alla sbarra, non capivo, e pensavo di andare a ballare il valzer e il tango. Per cui capisce che finché poi mi sono trovata in palcoscenico come piccola comparsa nella produzione della Bella Addormentata con Margot Fontaine. Allora erano stati ospitati da tutta la compagnia del Royal Ballet al Teatro alla Scala. E per cui ecco, fu come una folgore, insomma. Io, visto questo sole, ecco, per me, io ancora me la ricordo così, questa luce arrivare, che era poi questa ballerina straordinaria, Margot Fontaine. È stato un po' come la scintilla, capito? È come capire che cosa volesse dire l'ispirazione, la musica, tutto insieme. È stato e vedendo appunto lei, era una grande protagonista. Infatti il ruolo di Aurora era la cosa per lei perfetta, ecco. C'è un fatto anche stilistico nella danza, così, e lei era per la linea, per la purezza, per la perfezione, per la puntualità che aveva su questa esecuzione tecnica e anche espressiva. E io a quel momento ho pensato, voglio essere come, arrivare a essere importante e così come Margot Fontaine. E in effetti Margot Fontaine è stato per me un punto di riferimento, è stata una ballerina che ho seguito e lei è stata accanto a me. Infatti lei mi chiamava e dice "You are my daughter", tu sei mia figlia. E addirittura è stata, in effetti sono stata nel personaggio Giulietta, lei è stata la madre Donna Capuletti.
Sì, che la quindi, anche sulla scena.
Anche male. Sulla scena, sì. Sì. E, l'importanza anche dei maestri è proprio ritornando a questa serata, a queste serate che io ho potuto seguire, ma mi ricordo questa prima serata, che dopo il primo atto Frederick Ashton, che è il grande coreografo, ballerino è stato, e seguiva appunto Margot Fontaine, era un po' la sua pupilla così, salire in palcoscenico e correggere addirittura il dito mignolo. E io mi ricordo, perché non scappavo come le altre bambine, stavo a osservare, ero molto attenta perché mi aveva affascinato tutto questo mondo che io scoprivo. E sono rimasta nell'intervallo e lui salì, a sipario chiuso, lui salì e vidi proprio che correggeva, gli ha preso la mano e gli ha fatto vedere insomma come tenere il mignolo che era staccato dagli altri dita, di unire il dito, capito? E allora lì ho capito che cosa volesse dire il maestro. Maestro. Beh, poi il maestro... E comunque si sa, è importante quello che ti insegna, quello che ti guida e quello che ti prende per mano e nel tuo percorso, come io ho avuto i miei insegnanti, le indicazioni, il farti capire che cos'è l'espressività che ha la danza, che poi non è solo gambe, non sono solo piedi, non è solo tecnica, capito? Ma è la testa, il cervello, e come va condotto poi ogni personaggio, a parte il fatto tecnico che chiaramente c'è uno studio di base che va, che è uno studio proprio quotidiano, questa sbarra che ti segue per tutta la vita, se, finché tu lavori, perché chiaramente lo studio non va abbandonato e anzi... Chiaramente un discorso molto vasto adesso questo, però anche su un piano tecnico è importantissimo, soprattutto i primi anni. E poi non solo, perché hai sempre... Tu studi col maestro, tutte le mattine sei col maestro e ti corregge, ti dà delle legazioni che... Viene dal maestro, non è come comodo tuo che ti fai per un riscaldamento, ti fai i soliti magari esercizi che ti comoda, invece tu devi seguire il maestro, quello che lui ti indica, quello che ti suggerisce, capito? E allora è fondamentale essere seguiti da un maestro. Ecco, io ho avuto dei maestri stupendi e da loro ho avuto molto, molto. E hanno sempre delle correzioni da darti, perché anche in palcoscenico... Tu puoi prendere dei difetti che loro
vedono
e ti correggono. Questo quindi è fondamentale.
È necessaria disciplina e umiltà, mi sembra di capire, delle sue
parole. Beh, certo. E soprattutto, sì, appunto, l'ordine, la disciplina. È indispensabile questo, perché poi si proietta poi su un fatto proprio interiore che tu vedi in palcoscenico, capito? L'ordine, per esempio, è una cosa... non le dice l'ordine perché ordinata mette le cose a posto. Proprio l'ordine anche in sala, l'ordine anche fisico, di come uno si veste, di dove mettere, dove appoggiare le borse, le cose. Cioè, ecco, l'ordine che in sala, specialmente se non sono sale grandi così... portano un disordine, a me dà fastidio, altri magari non lo notano, ma io siccome sono ordinata e ho avuto un'educazione così E devo dire, ritornare ai maestri, ho avuto una signora Esme Bulnes con la quale ho terminato gli 8 anni di studio, perché sono 8 anni alla scuola per essere diplomati. E la prima insegnante è stata un'italiana, è stata prima ballerina del Teatro alla Scala, Edda Martignoni. Poi ho studiato con Ettorina Mazzucchelli, che allora era anche lei prima ballerina della Scala, era direttrice, e abbiamo fatto dei corsi anche con lei. E poi ho terminato gli ultimi 3 anni, dal 5° corso all'8° con la signora Bulnes, inglese. Lei è stata con la compagnia dei Ballet Russe, aveva lavorato con il grande Fokine, e per cui con lei ho imparato moltissimo, e infatti sono stata poi diplomata da lei con un balletto, lo Spettro della Rosa, che allora è grande, famoso balletto di Karsavina e Nijinsky, per cui due personaggi, con la musica di Weber, già avevano capito che le mie possibilità e anche le qualità e anche un tipo di direi intelligenza, perché lei mi portava come esempio, una volta è successo in palcoscenico con delle mie colleghe, così dice, e lei dice, lei parlava un po' così, un po' inglese, questa parola un po' insomma, con l'accento inglese, sì. Ci fate come fracci, le cose le entrano di qui e le escono di là. In effetti non ero molto influenzata, ecco, da, sai come si fa, i ragazzi parlano, criticano, non sono attenti delle volte, capito, questa l'attenzione di capire, di vedere, perché c'è sempre qualcosa da apprendere, magari un piccolo gesto così, ma è un fatto stilistico, e io ero molto attenta, poi ero, ormai ero proiettata a essere come, arrivare come famosa come Margot Fontaine, certo. Sa come sono i bambini, i ragazzi che imitano poi, no? Loro allo sguardo, il gesto, così. Allora sì. Insomma, prendevano un po' in giro, dice, cosa crede di essere Margot Fontaine oppure l'altra ballerina Yvette Chauviret. E allora siamo stati fortunati, io ho avuto questa fortuna di vedere veramente le grandi. Poi sono stata ospite con il Festival London Festival Ballet, per cui ho avuto la possibilità di vedere tanti, Alicia Markova, Yvette Chauviret, sono stata conosciuto i grandi certo. maestri. Anton Dolin, per esempio, mi disse, mi fai questo gesto, io dovevo fare il passo a 4 a Nervi, e dice, mi fai questa posizione, così. E io la feci, imitai lui, e mi disse, tu sarai una, mi ricordi Olga Spezzissima, e tu sarai la Giselle, perché mi ricordi Olga Spezzissima. Beh, sì. Allora era Olga Spezzissima, ballerina russa, famosa, insomma, era la storia, Ballet Russe, eccetera, eccetera, per cui un grande complimento. Ma la cosa che lui voleva vedere è l'attitudine e il fatto stilistico, non sì. solo. Lui mi faceva vedere una posizione ferma, però era come seguire il movimento stilisticamente del secondo atto di Giselle. Questo, per esempio, certo, era una certo. posizione. E così, io, insomma, il percorso mio è stato fantastico, insomma. Certo. E poi sono le scelte, gli insegnanti sono stati tanti, gli spostamenti, cioè, ho lavorato in tutto il mondo, per cui ho avuto veramente la fortuna di lavorare con i grandi maestri. Certo.
Ecco. Io volevo parlare un po' della ricerca dell'espressività. Lei ha usato un paio di volte la parola lo sguardo, non si balla solo con le gambe, ma anche appunto con
no, ma soprattutto alla testa.
Certo.
Sì, è perché
e l'avvicinamento al personaggio, come lo come lo effettua? Qual è il suo modo di... Lei è stata definita, credo, da Clive Barnes, la duse della danza.
Sì, quindi... sì.
Ed è famosa appunto
sì,
per
sì,
essere
a New York,
una delle
ballerine certo,
più espressive in assoluto.
In Giselle.
Sì.
Beh, ci si deve calare, insomma, nel personaggio. Non si può essere Carla Fracci, oppure... No, cioè, sei Giulietta, sei Giselle, sei Odette Odile, e tutti questi balletti, adesso per solo menzionare, voglio dire, pochi titoli, perché i balletti di repertorio sono tanti, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, eccetera, eccetera, ma ogni balletto è... ha uno stile diverso, e questo è una cosa che noi abbiamo purtroppo perduto, perché non ci sono i maestri che si soffermano sul fatto stilistico, non solo tecnico, perché chiaramente la tecnica poi certo cambia anche, ma non è sufficiente. La tecnica va acquisita con appunto la preparazione del personaggio e sul piano tecnico e anche appunto stilistico, espressivo, per cui tu ti cali nel personaggio e esci da quello che sei te stessa, insomma, non puoi essere te stessa, se no non è credibile. È fondamentale, anche le tecniche cambiano, per esempio dalla silfide, anche fatto stilistico, dalla silfide e le silfide della Chopiniana. Vede come i mondi sono... praticamente romantici, così, però si staccano completamente sul fatto stilistico. E io ho avuto la fortuna di avere i maestri, i maestri e le grandi interpreti dalle quali io ho avuto questa ispirazione, questo insegnamento. E non bisognerebbe scordare il fatto stilistico, purtroppo l'abbiamo un po' perduto, perché in effetti tutto è così veloce, tutto è... il maestro manda, non so, il coreografo, prendiamo il coreografo, manda il repetiteur che monta il balletto, per cui già quello, già perdi una parte, capito,
certo.
Di chi è, io parlo di un balletto di repertorio, ma anche il coreografo... che viene e monta per la compagnia un balletto, diciamo, manda l'assistente, e già quello è diverso,
certo.
Perché è una cosa, capito, che passa, sì, però l'attenzione del coreografo, di quello che lui ha pensato, ha costruito su un fatto anche musicale, perché la musica è fondamentale. Su certi passaggi, per esempio, non so, tragici e di grande commozione, a me arriva molto dalla musica. Sì. E questo è un tuo modo di sentire, capito? E certo, il maestro, come mi è successo appunto in questi 10 anni, di tenere delle prove con i ballerini e proprio in questi ruoli di repertorio, di far capire a loro il senso e il pensiero che tu hai in ogni movimento, che cosa pensi in questo momento, no? Che cosa... La tecnica va assorbita con il lavoro, ma poi c'è il trasferire appunto questo linguaggio, questo pensiero che tu hai con te stessa e quello che vuoi dire al tuo partner, cioè c'è la cosa gioiosa, c'è la sorpresa, c'è la passione e poi c'è la tragedia, la morte, insomma, per dire il ruolo come va condotto, come per esempio Romeo e Giulietta, che è uno dei ruoli che io mi ha segnalato e ho amato, perché John Cranko, il famoso coreografo, così ha creato per me proprio Romeo e Giulietta al Teatro alla Scala. Ero una donna giovane, insomma, ero una ballerina che non ero ancora prima ballerina, si immagina, avevo 18 anni, 19, per cui Del resto, anche quando sono stata invitata da Anton Dolin al London Festival Ballet, perché poi dal Festival di Nervi lui mi invitò a Londra. Dove appunto con la compagnia ebbe un legame di anni, del resto è stato così anche per l'America con l'American Ballet Theatre, che Erik Brun, il grande ballerino danese Erik Brun, mi ha invitato, ha suggerito alla compagnia, cioè lui ha deciso di avere me come Giselle, con l'American Ballet Theatre, questo io parlo di anni fa, e con la compagnia ci fu appunto un legame di, e con lo stesso Erik Brun, di più di 10 anni, per cui Cuba, la grande Alice Alonso che mi ha invitato, grande maestra, grande ballerina, con una perfezione, con una puntualità, con una pulizia proprio fantastica, capillare di quello che è il movimento, che anche le gambe hanno un loro linguaggio. In quello io me le ricordo, per esempio a New York, la vidi provare con il suo partner in una sala ballo dove provava sola con il suo partner, e io dal finestrino, dalla porta che aveva appunto un piccolo vetro. Io mi affacciai e volevo guardare, ecco lei come spiegava proprio a parte stilisticamente lei era perfetta, ma anche con queste gambe, questo modo di espressività anche con le gambe, i piedi, così. Sì. Questo era come ho detto, provava il secondo atto del Lago dei Cigni. Mm-hmm. E queste sono le lezioni che uno deve vedere, deve guardare, perché sono insegnamenti che uno ne fa proprio. Dico, una persona deve fare tesoro di questo, certo. Perché effettivamente, ecco, il maestro, tu puoi essere una brava ballerina e hai tanto da dire, però puoi anche essere una brava ballerina e non essere un bravo maestro. Cioè è proprio anche questa un'attitudine che tu devi sentire. A me piace molto seguire le prove, suggerimenti, correggere su tutti i piani stilistici e tecnici. E quello che io continuo a ripetere è quello che parte dalla testa e dal cuore. E questa è una sensibilità che tu hai, e però io ho visto dei grossi miglioramenti parlando con loro, e questo è bello perché rispondono a questo, capiscono, stanno attenti. Devi avere la pazienza con loro di parlare anche a loro, anche e poi mostrare anche, perché certo. Io ho una capacità ancora, un fisico, una forza ancora di mostrare che il salto è meno importante della discesa. Tu puoi saltare, ma poi devi vedere, devi mostrare come scendi, perché se scendi con il boom, il rumore stesso, e vuol dire che è già un errore quello, capito? Certo. Perché scendi con un tallone invece di scendere con la punta per poi appoggiare il tallone, per spiegare, è molto difficile ora.
Sì, ma io gliel'ho visto fare in palcoscenico, quindi ho capito perfettamente.
Cioè, però non è perché è facile. Dice, ma sai, quello è un balletto facile. E no, perché se tu mostri la tecnica è già finita la cosa. E tu il segreto è di non mostrare, capito? Certo. Di non mostrare, sembra che non ci sia tecnica, invece la tecnica è proprio quella, non mostri. Anche nel secondo atto di Giselle, che tu vedi questo spirito che scende, ma scende dal salto, però sembra una cosa attutita, così, che leggera, è perché lì c'è la tecnica di non è solo il boom, è proprio il movimento, è tutto la legazione del movimento che va su un fatto anche di braccia, di testa, di leggerezza, ma con una cosa proprio di interpretazione anche, capito? Perché non esci, non dimostri solo che stai facendo l'adagio di Giselle, allora è come se tu fossi in classe con uno specchio e dove ti osservi, dove ti correggi, ma che lo specchio poi non c'è, capito? Io praticamente non è che ami molto guardarmi allo specchio, sì, può servire, però poi lo specchio non c'è in palcoscenica, quello che dico ai ragazzi, per cui non bisogna stare, perché già guardarsi è già un movimento sbagliato della testa dello sguardo, sì. Per cui nell'interpretazione così di un adagio devi essere proprio calata nel personaggio e mostrare che non c'è tecnica. E questo è affascinante, scoprire tutto questo. E come concepisci la tua scelta, il tuo lavoro? Io parlo sempre di lavoro perché la tua professione è quello di non bearsi, di non guardarsi, di essere meno narciso possibile, di ogni sera, anche nello stesso ruolo, tu sei diversa. Perché le persone vengono dopo lo spettacolo delle volte e dicono: ah, ma questa sera era così. Tu delle volte non ti accorgi, cioè non ti rendi conto. Però ci sono, quando sei in scena, ci sono delle cose che avvengono che tu non puoi poi spiegare, capito? Perché sono impalpabili, sono poi appunto questo anche rapporto che hai coinvolgendo il corpo di ballo e naturalmente questo passaggio di poetico che puoi avere con il tuo partner, oppure anche più aggressivo, se sono, dipende dai vari ruoli, certo. Insomma. Però questo sentimento che crei in palcoscenico col tuo partner è fondamentale, ecco, di non essere isolata, di non essere te stessa, ma che due persone poi diventi una persona, capito? Certo. E questo è un trasferire al momento, capito? Perché non deve essere studiato, ecco quello. Puoi avere naturalmente le prove che fai così, ma poi in scena succede qualcosa di più. Ecco, è che in effetti non sai quello che puoi ricevere in quel momento dal tuo partner, perché sono momenti così di istinto, di...
Certo.
Capito?
Signora Fracci, grazie infinite allora di essere stata nostra ospite, è stata veramente una gioia averla con noi in questa puntata così particolare, così speciale.
È stata una gioia per me e proprio per questa occasione, felice anno nuovo di serenità, di tranquillità e di gioia, perché penso che il sorriso debba stare con noi sempre e la speranza.
Grazie signora Fracci di questo bellissimo augurio con cui chiudiamo questa puntata di Allargare gli orizzonti. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro buon anno nuovo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.